Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
Io?
Ma che cos'è sta roba?
Devo stare con te.
È il volo coreano.
Nuova sigla di Cab.
Ma puoi ascoltare sta roba?
Sembra il supereroe però,
come ospiti.
Sembrano i
Cavalieri del Re. Il volo
è bel volo.
Io
che
mi sento dalla radio, basta. Non ci partecipo.
Madonna.
Sentili. Ma che mare.
Senti che il mare mi ha lanciato qui.
Ma perché il programma è
galleggiare?
Non lo sa neanche lui.
Sentili.
Mare. Sono i più coreani questi qua.
Grandi. Il volo coreano.
Il volo coreano, certo.
L'autotune nei coreano c'è.
Senti che roba.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Pino Ungoli e i marmittoni di Romagna.
Il nuovo volo. Il volo coreano.
Sì, che è una nuova compagnia aerea.
Sì, ma il volo che è atterrato, si è schiantato contro la...
Ciao a tutti, benvenuti su Gorgo Radio. Questo è Come Andiamo Bene. Io sono Alvaro, vi saluto e saluto i miei amici del volo coreano che ci hanno tenuto compagnia.
Ma che nome hanno? Come si chiamano? Ho visto che c'è lì.
Intanto in Corea del Sud c'è scritto.
Strano, perché comunque era produzione direttamente portata da Walter.
Grazie Walter.
Vabbè, comunque ciao Flavio, ciao Biro, ciao
Ma
Fino.
Sei capace,
ciao
Walter,
a tutti
produttore.
Ragazzi, grazie.
Ciao Walter. Vuol fare
puntata
produttore
numero
Walter.
20.
No, la puntata è la 111, numero 20, non mi ricordo. 29,
ma illustriamo il programma di questa puntata.
Illustriamo il menu della puntata.
Soprattutto illustriamo.
Dai Paolo, tu che sei preparato.
Allora, illustriamo un'ottima introduzione con questa canzone meravigliosa che ci ricorda che è appena finito
il volo coreano. Vuoi risentire?
No, grazie. Che è appena finito quello lì di Sanremo, che non è Sanremo, che è europeo, l'Euro Song Contest,
sì. che ha vinto
la Svizzera, mi sembra,
la Svezia.
No, la Svezia, la
adesso
Svezia.
Adesso lo cerco.
No, la Svezia.
Io quelle robe lì mi rifiuto di guardare.
Per non stare con
esatto.
te.
È appena finito il nostro pianoforte nel parco. È appena finito Nessuno Escluso. Domenica questa.
Esatto.
Dove c'è stato una giornata intera dove Flavio ha passato tutta la sua giornata a fianco al buon Elio Gagliani a dargli una mano e ad animare la giornata all'oratorio.
E ho sopportato anche Paolo Elefante e Marisco. Alla fine.
Elio e le storie incluse.
Elio, esatto, le storie incluse, esattamente. E quindi è andato bene anche quello. Quindi
sì,
possiamo chiuderla.
Sì.
E adesso
questa qua ha vinto l'Euro Contest, sentila. Questa Sweden.
Ah, bella, sì, l'ho sentita questa, mi è piaciuta. Sì.
Non ti piace Flavio?
È dal vivo.
Ah.
Sì, certo.
L'intonazione l'abbiamo lasciata nei camerini però.
Vabbè, ma non
Flavio
siamo qua.
Andare in bagno.
Non siamo qua per commentare.
Però io devo dire che a me l'Eurovision con le scenografie così mi fa impazzire.
Spettacolare.
Lo trovo zarro a tutto il
perché non c'è neanche un musicista sul palco. Spendono milioni di euro in luci maledette.
È
una roba schifosa.
Oh, non scherziamo.
No, scherziamo.
Le luci sono l'emblema dello spettacolo.
Sì,
cos'è questo? Oh, che cos'è questo? Il concerto
quinto,
di Radio Italia a Milano.
Io non ho capito perché Mengoni ha postato la foto con la bandiera. Dopo ho detto, cazzo, ha vinto ancora Mengoni anche sta roba.
Che pensavi?
Vabbè, adesso va bene. Dopo i Maneskin.
Questa com'è, Flavio, secondo te?
E meno male. Se questa è l'ultima.
Vabbè, dai, andiamo avanti.
Ma questa è Mengoni.
È certo che Mengoni.
Però
all'Eurovision.
Lui canta, ragazzi.
Certo, ha vinto il festival.
Che poi faccia dei pezzi di merda.
Flavio l'anno prossimo lo intervisterà per Artisticando. E gli dirà questa cosa.
Chiamiamo Paolo Mengoni.
Esatto, chiamiamo. Pronto Paolo?
Mi è arrivato un contatto di Blanco. Devo essere sincero, nel senso che ho conosciuto il produttore, che è uno di Casal Maggiore. di Blanco e
Casal Maggiore.
Mi ha fatto già girare le balle perché 250.000 euro a data.
Ma pensavo vabbè, per cosa ti fa girare le date?
Per artisticando 250.000.
Ma fa bene, cioè, voglio dire, perché no? Se non è il suo momento, oramai si guadagna solo con i live. Oramai è l'unico momento in cui guadagni soldi, perché vendere la musica non la vendi più. No, problema... dischi non ne vendi più.
Adesso non entriamo,
ecco, non entriamo in questo mondo. Per cui i live costano 200 euro un biglietto per andare a vedere Blanco, però fa niente, va bene così. Dai, allora chiudiamo la polemica, ragazzi.
Sì,
e andiamo
anche perché
avanti,
si avvicina anche la notte blanca.
Esatto, la notte blanca. Bravo. Ma prima della notte blanca abbiamo due appuntamenti importanti. Però state con noi, che alla fine, nell'ultimo blocco, vi diremo quali sono.
Ma che voce sensuale che hai.
Eh sì, però
come Mengoni uguale.
Ma vada via il Mengoni. Dai, vai, okay, andiamo, in dai, andiamo in musica. Andiamo dal Mentone.
Musica, fra un po' c'è il nostro amico Mentons. Music.
Si può disegnare con tempere, colori e Pantone, ma nessuno illustra come Enrico Mentone!
Grande filo, il disegno nella tua mente ha preso forma.
Ma cos'è il Pantone?
Pantone?
Pantone è il pennarello, il colore.
Bravo Enrico, spiegaglielo.
Fattone invece lo fa dei bambini.
Fattone sei tu. Ah, il fattone è quello che fa le cose. Ecco, questo era il direttore che si lamentava. Visto, stasera è presente, quindi non diciamo stupidate. Non diciamo stupidate. Ok ragazzi, ciao, vi leggo qualche notizia. Allora, va bene, dai, partiamo da questa che era alla ribalta della cronaca in questa settimana. Scrive su Facebook latitante come professione, ma lo è davvero, i carabinieri lo trovano e lo arrestano.
Grande, vabbè, I love you, faccio il cuore.
Ma tu che lavoro fai, il latitante?
Questo è un coglione.
Davvero? No, questo è un coglione.
Esatto, bippiamo due volte.
Coglione.
Allora, questo. Ok, tutti e tre, lo dico anch'io.
Walter?
Vabbè, esatto. Ma,
non ha microfono.
No,
non
per il
microfono, Walter.
Parlavamo fuori onda del Luca Comins. Entra all'Elfo Pub in abiti medievali e inveisce contro i clienti in celtico antico.
Fantastico,
ma la gente è storta.
Voglio conoscere,
sì, certo.
La gente è storta.
Comunque in Australia attimi di terrore per due canguri che si picchiano per strada.
Sono cattivi i canguri, eh?
Cioè, sì. Allora, questa qui, rissa a Pavia, Milan KO torna a casa prima e trova la moglie con l'amante.
Aspetta,
ma non è finita la notizia. Attenzione. Scoppia la rissa, arrestato dai carabinieri, dichiara: spero solo che sia milanista, non sopporterei un altro affronto da mia moglie con un interista.
Mamma mia. Pensa che aveva l'uccello vestito di nero e blu a strisce.
Ragazzi, io avevo una amorosa che il primo anno che era con me mi aveva fatto un bel golf le domeniche che mi aspettava a San Siro. L'anno dopo il golf non è arrivato. E poi dopo sono arrivate un bel paio di corna.
Vabbè, ha concluso il vestito.
Esatto.
Torino, sesso in auto nel parcheggio della caserma. I carabinieri escono e spengono la passione.
Pensavo facevano i selfie.
Titolo, non lo so. Corriere Today titola: il cambiamento climatico rimpicciolisce gli uccelli.
Io ne sono testimone.
Ma non avevano altre spiegazioni. Ascoli, lui si chiama secondo, ma la sua fava arriva prima.
Calli!
La fava
dalla padella alla brace.
Messaggero Umbria: la moglie vuole separarsi, lui taglia il letto matrimoniale in due con una motosega.
Complimenti, numero risparmiatore, uno. Risparmiatore.
Sydney, questa qui nemmeno se ci pensavano nei film degli anni 70 con la polizia, se quelle robe. Poliziotti sotto copertura che si fingevano clienti tossicodipendenti, arrestati da poliziotti sotto copertura che si fingevano spacciatori.
Non so
se la fanno e se la cantano.
Questo è peggio di scuola di polizia. Questo che...
sì.
Il sergente Mahoney.
Esatto. Questo è tristissima. Germania, il paziente spegne il ventilatore polmonare della compagna di stanza. Tre volte non mi faceva dormire. Cioè, ma puoi? Questo qua è il numero uno. No, questo qua è il numero uno. Monza, guida ubriaco, fermato, cerca di dare la colpa al cane mettendolo alla guida. Ma poi
no, col casco e gli occhiali.
Andiamo a conoscerlo ora.
Ah, come si chiamava?
Piccione. Piccione.
Medaglia. Anche questa in settimana titolava il giornale. Il giornale titolava Andrea Bocelli, la sua villa è spettacolare su tre piani, si apre su una terrazza con vista mozzafiato. Vabbè. In ultima, vera questa che era già stata forse menzione delle mie notizie, ma non sono sicurissimo. Tua moglie fa più ciucci della Chicco, ma si rissa dopo l'SMS provocatorio. Ma... 5 arresti.
Cinque arresti. Beh,
ci sta.
Anche tu fai ciucci. Anche tu fai ciucci.
Certo. Così quando serve li bagno dentro nel latte. Ciao, e li ciao ragazzi, come va? Sono qua sul divano, guarda, devo digerire perché ho mangiato come un maialino sardo.
Ma no, ma tu, tu mangi, mangi le code dei piccioni.
No,
tu.
Abbiamo finito la produzione, quella dell'isola dei Formosi. Abbiamo finito, e allora cosa abbiamo fatto? Con tutti i nostri vari isolani siamo andati a farci una bella mangiata in una trattoria locale e siamo andati a festeggiare, solo che loro si sono mangiati tutto, e per tutto intendo anche i pesci rossi dell'acquario, le piante in giardino, e persino c'era un telefono fisso a forma di banana, ho fatto sparire pure quello. Ragazzi, ho visto cose che voi umani, guarda. Comunque, ha vinto Marietto Piccolini, detto l'ippopotamo. Praticamente era tra quelli più grassi e più ben disposti, però è quello che alla fine praticamente ha perso più chili, perché dopo 4 settimane sull'isola è riuscito a perdere 2 chili. Il problema, cioè, sono gli altri, che invece si sono ingrassati. Non riusciamo a capire come cavolo hanno fatto a ingrassare, però non troviamo più 2 della troupe. Stiamo cercando perché abbiamo questo sospetto.
C'era una sorta di cannibalismo.
Ragazzi, vado a cercarli perché qua è un casino. Non la facciamo più, stai.
Va bene,
ragazzi, alla prossima.
Ciao Mentolina.
Ciao Mentolina, fai la brava perché...
prossima sempre. Isola sarà quella dei feromoni. Quella lì.
Siamo a posto.
Quella dei gatti, sì.
Va bene.
L'isola dei gatti. Bene,
l'isola
ragazzi.
Dei cani era un film di Wes Anderson.
A proposito di film impegnati, vedo che nel prossimo blocco c'è un blocco molto impegnato, anzi due blocchi molto impegnati,
sì.
Vedranno sicuramente.
Quindi spegnete la radio.
Quindi io mi spengo e faccio parlare chi ne sa più di me. Quindi sì. Aspettiamo il nostro ospite che è
Cristoforo
Colombo.
Sì, certo.
Cristoforo,
dai.
Dacci la via. Musica
arriva. Ragazzi, senti com'è entrato. Dopo questa canzone, sentire una base così ti anima, ma ti animano anche i disegni che erano animati a Palazzo Pirola, perché l'avete vista la mostra? No, io purtroppo non sono riuscito a passare.
Sono andato io a vederla.
Tu sei passato?
Sì, okay. Sono stato all'inaugurazione.
Allora, perché non chiediamo un po' com'è andata a Cristoforo, che è in linea con noi? Ciao.
Ciao Cristoforo.
Lui è il curatore della mostra che è appena terminata a Palazzo Pirola, che si chiamava Chiamateli Umoristi, e della prossima mostra che si chiamerà
Il Teatro degli Spigoli.
Il Teatro degli Spigoli.
Ok. Io pensavo che eri arrivato dagli Stati Uniti, Cristoforo Colombo, giunto orora.
Non l'ho mai sentita questa
no,
battuta.
No, davvero. Ma noi siamo il Festival delle Ovvietà.
A posto siamo. Allora, niente, dai, raccontaci un po' com'è andata la mostra.
Allora, intanto Chiamateli Umoristi era una mostra dedicata a 3 umoristi sostanzialmente milanesi. Uno era Antonio Botter, un disegnatore piuttosto giovane, morto negli anni 60, ma che ha fatto moltissime vignette umoristiche. Un altro era Giuseppe Cocco, un famosissimo illustratore satirico e vignettista. Ah, e il terzo, sì, Adriano Carnevali, che è ancora oggi attivo e che ha tra i suoi personaggi più famosi i Ronfi, personaggi
mitici, li leggevo nel giornalino.
Ah, è vero.
I Ronfi erano veramente power.
È vero.
e lui tuttora li continua e rompe, lui è ancora attivo, è molto presente anche sui social. E la mostra è andata bene, è stata, erano circa 140-150 originali,
sì.
Tavole di vario genere, quelle di Coco molto più colorate, le altre in bianco e nero, e comunque erano tutte opere originali che abbiamo messo in mostra per queste 4 settimane. È andata piuttosto bene la mostra, la gente aveva la possibilità in qualche modo di scegliere l'autore preferito con 3 disegnatori diversi, 3 stili diversi. È stata una mostra credo interessante per la città di Gorgonzola.
Ottimo, quindi c'è stata anche molta adesione, sono venute le persone a vederla la mostra.
C'è stata una buona adesione, sì. Sono 3 autori di un periodo un po' superato, se vogliamo, nel senso che loro hanno esercitato negli anni 60, 70, 80, Carnevali c'è ancora adesso, diciamo che il pubblico era un pubblico più, nonostante la presenza dei Ronfi, il pubblico era abbastanza adulto, diciamo così,
però
c'è stata una buona adesione e sono occasioni che in città piccole come Gorgonzola non ci sono poi così tanto spesso, quindi è un'occasione anche per l'area insomma della Martesana.
Scusa, volevo farti una domanda, io da perfetto ignorante quanto sono su queste cose, perché gli anni 70 sappiamo perfettamente che erano gli anni degli allucinogeni, cioè comunque anni dove c'era un fermento creativo di qualsiasi cosa, la musica ha creato dei fenomeni davvero su questa cosa. Quindi fare questo tipo di cose in quegli anni lì, che cosa significava per questi autori?
La realtà è che c'era sì il periodo estremamente creativo, ma c'era anche un certo livello di diciamo conformismo, non vorrei esprimerlo in maniera così negativa, però sostanzialmente c'era la possibilità negli anni 70 anche di fare delle innovazioni, come per esempio fece Carnevali sul Corriere dei Ragazzi, pur restando all'interno di un mondo molto borghese, se vogliamo, cioè molto aderente alla società civile, che non sperimentava, per quanto Carnevali, tanto per parlare dell'autore che è ancora tra di noi, è molto piacevole da raggiungere, da come dire contattare, Carnevali inventò il romanzo storico umoristico. Sul Corriere dei Ragazzi fece una serie di storie ambientate nel Rinascimento, con un sacco di citazioni letterarie, anche in un certo senso colte, ma assolutamente leggibili dai ragazzi. È stato un autore, è stato ed è un autore molto importante anche dal punto di vista persino didattico. Forse oggi quel genere di storie sarebbero più difficili, paradossalmente più difficili da proporre. Gli anni 70 permettevano molti esperimenti anche, ripeto, in un mondo meno, diciamo così, trasgressivo.
Certo, grazie.
Però comunque si poteva innovare.
Sì, anche il mondo della musica, Filippo, poi ti lascio la parola, in quegli anni lì sono venuti fuori praticamente tutti. È come un bambino, no? L'hardware è vuoto, viene riempito con...
Un po' quello che succederà con l'intelligenza artificiale.
No, l'intelligenza artificiale, lasciamo stare questo argomento che non ci ho dormito per 3 notti.
Preparati a non dormire ancora.
Esatto. No, Filippo, vai tu. Invece,
senti, Cristoforo, faccio un po' come Gianni Minà. Allora, io sabato sono andato al Salone del a Torino al Salone del Libro, e c'era quasi un padiglione intero del Lingotto dedicato ai fumetti. Questa per me è stata una soddisfazione enorme, da illustratore di formazione scolastica e avido lettore di fumetti, no? E mi volevo ricollegare a quel discorso molto, secondo me, molto giusto che stava facendo Flavio, cioè sul fattore della creatività, no? Degli anni 70, di quello che era stato, perché adesso la vignetta satirica è quella che c'è sul Corriere della Sera, e Giannelli deve stare attento sostanzialmente a non scherzare troppo.
Bravo.
Addirittura negli anni 80 Forattini, sebbene in un dominio diciamo di pentapartito, poteva dire quello che voleva. Io quando sono venuto a vedere la mostra degli anni 70 ho visto questo fermento, diciamo, che c'era proprio, come dicevi tu, molto forte, molto creativo, quasi parafrasando Finardi, che parlava di musica ribelle. Queste erano quasi delle tavole ribelli. E allora, riallacciandoci al mio eroe dei Ronfi, io da bambino, tu non puoi saperlo, ma chiedevo a mia mamma i giocattoli che non esistevano, dei Ronfi, perché li leggevo sul giornalino, no? Ecco, tu pensi che gli autori una volta, oltre che avere più libertà, avevano anche più cose da parlare, o forse adesso il problema è soltanto che, anche se crediamo di essere in un mondo libero, in realtà c'è una censura molto forte e rischi di non lavorare? Ti chiedo questo perché al Salone di Torino ho visto tantissimi libri, c'erano anche degli autori giganteschi di fumetti così, ma ho visto poca roba, diciamo, off, ecco, fuori da quello che poteva essere il circuito di vendita o di articoli di sicuro commercio.
Tenete conto di una cosa: negli anni 70-80 c'era, dal punto di vista del fumetto e dell'illustrazione, un'opportunità che oggi sostanzialmente non c'è quasi più, ed erano le riviste, i periodici di fumetti.
È vero, hai ragione.
Io sono cresciuto leggendo, partendo dal Corriere dei Ragazzi, prima ancora dal Corriere dei Piccoli, sono cresciuto leggendo riviste, cioè tutte le settimane si compravano le riviste di fumetti, ma le riviste anche adulte, nel senso di comic art, l'Eternauta, importanti, che pubblicavano autori estremamente importanti che scrivevano storie espressamente per queste riviste, per non parlare del mondo francese.
Sai che quando io ero in collegio girava Totem Comic, che aveva tutto il fumetto francese, c'era Edica, c'era qualcosa di Pazienza, io mi ricordo Totem Comic, che era l'illegalità più totale. Oppure mia nonna mi pestava perché compravo di nascosto l'Intrepido.
Lancio Story, bravissimo.
Ho conosciuto di recente un artista che adesso ha fatto una carriera incredibile, senza fare i nomi, direttore creativo di una società enorme, che disegnava per Orient Express, e mi ha fatto vedere delle tavole strepitose.
Certo.
Quindi tu additi anche al fattore della mancanza della rivista la possibilità di pubblicare.
Ti impedisce di esordire con una storia di poche tavole, di far vedere che hai qualche qualità, o di far vedere se hai qualche qualità. Per dirne una, chi ha inventato le Winx?
Igino Struffi, bravo.
Ha esordito con due pagine su Comic Art, mi pare fosse la rivista, due pagine disegnate da puro fumettista, non di grandissima qualità dal mio punto di vista, e poi ha fatto tutt'altro, però c'era la possibilità di sperimentare.
Ascolta,
oggi è difficile farsi pubblicare un libro.
Allo stand di Oblomov, che sicuramente tu conosci bene, mi sono fatto autografare, in realtà Igor mi ha fatto un'illustrazione sabato, ho avuto finalmente il piacere di conoscerlo perché io adoro Igor, e mi hanno regalato lì allo stand il nuovo numero di Linus, che adesso dirige, secondo me, in maniera eccellente Igor, dove ci sono però già delle firme di livello, cioè io ho letto dei racconti brevi che poi davano la storia di Toffolo, per esempio, no? Piuttosto che della roba francese. Secondo te perché una rivista così non osa a lanciare un giovane?
Ma vi dico di più, perché la domanda che dovresti fare è questa: perché una rivista così, per quanto si chiami Linus, pubblica ancora i Peanuts e una delle strisce più belle della storia del mondo, che è Calvin e Hobbes,
è eccezionale.
Io sono contento di leggere, però io li ho tutti, quelli di Calvin e Hobbes, ho preso tutti i libri,
sono
perché
stupendi.
Non si può non avere una striscia di quel genere.
Sono d'accordo.
Ripubblicare delle cose già pubblicate è un po' una sconfitta dal mio punto di vista. Io trovo che sia un po' una sconfitta, cioè a me Linus, ovviamente mi riferisco al Linus vecchio, il Linus di adesso un pochettino mi dispiace, nel senso che trovo delle cose che secondo me non ci dovrebbero essere. E ripeto, per carità, è sempre piacevole leggere i Peanuts, è sempre piacevolissimo leggere di Calvin e Hobbes, però sono pagine che sono sostanzialmente tolte a degli attori attuali.
Quanto vale sul mercato di adesso il numero uno di Linus, quello originale?
Bonito
Oliva, no, perché l'ho trovato di recente in una vecchia edicola, stazione centrale.
Allora
voglio capire se ho fatto il colpo.
No.
Voglio capire se ho fatto il colpo perché l'ho pagato un euro.
Mettilo in cassaforte.
Ascolta, sempre ricollegandomi al discorso velocemente, perché vedo che mi fai versi. Esatto. Ho visto che sul numero che mi hanno regalato di Linus c'era un tributo a Valvoline, un'altra rivista sempre degli anni 80, estremamente sperimentale tutto, ecco, tra l'altro aveva debuttato poi Igor in realtà. Vabbè, ovviamente questa cosa della rivista mi ha molto stimolato, perché in effetti è una cosa che a cui non avevo pensato. Ti ringrazio per aver sollevato l'argomento.
Io ne sento, sinceramente ne sento la mancanza, cioè ogni tanto mi capita di cercare in edicola qualche cosa per cui leggere delle storie disegnate bene, che siano delle belle storie, e in questo momento non c'è, o perlomeno non c'è come c'era negli anni 70 e negli anni 80.
Credo che l'industria prediliga il volume adesso.
Prediligono il volume, sì, però il volume è one shot, cioè o ti piace o non ti piace. Mentre nella rivista qualcosa che ti piace è più probabile che
anche
ci sia.
E anche il prezzo di accesso,
ovviamente,
penso. Cioè,
ovviamente.
Un ragazzino
le copertine.
Esatto.
Le copertine erano fondamentali, perché tu dovevi raggiungere il lettore, quindi ci sono delle comic art, delle copertine storiche pazzesche di Topi, Giardino,
sì, sono d'accordo.
Ci sono delle robe allucinanti, Mebius,
Mebius è una roba esagerata, Mebius è un altro di quelli che mi fa impazzire.
Sì.
Chi
era quella ragazza mora, bellissima, che aveva la pettinatura orco cane, non mi viene in mente il nome, dopo ci penso.
Adesso mi hai fatto tirare.
Dipende cosa faceva, devi anche dirci cosa faceva.
mi hai fatto tirare
però
fuori.
Però era una famosissima.
Quando andavo al bar al lago di Garda, di nascosto da mia nonna, leggevo Frigidaire perché mi piaceva Rank Xerox.
Ed
ero un bambino.
Io leggevo Diabolic Criminal.
Bello, mamma mia, Magnus.
Qui
mi stai facendo godere.
E di Topolino ne parliamo, ragazzi.
Grazie, quello però.
No, io non ne voglio parlare più perché o sono invecchiato io, oppure non mi piace più Topolino.
Voglio venire a trovarti e bere un caffè con te, a tirarti scemo a chiacchierare.
Allora, intanto che bevete il caffè, mandiamo un po' di musica.
Music,
Maro,
grazie.
Poi dopo andiamo. Facciamo un giro a Lucca anche.
Kaomi, via.
Ragazzi, mi è scappata la
lampadina. Meglio che non lo dici, perché
era Valentina di Crepa.
Tantissima.
Che ci hanno fatto anche un film con un'attrice francese, mi sembra, che ci assomigliava tantissimo. Io, i miei sogni erotici di quegli anni erano dedicatissimi a lei. Io invece, l'anno scorso, nelle mie vacanze estive, tutti gli anni vado a Rimini. A Rimini c'è a un certo periodo della stagione che fa, tu vedi tutta la città di Rimini, che vedi in giro gente vestita da cartoni animati.
Fantastico, il cosplay.
È bello sta roba qua. Però c'era, tra parentesi, un gruppo coreano che ha fatto una roba, una performance pazzesca. Io e mia moglie ci siamo guardati in faccia e ha detto: ma dove siamo capitati? Ditemelo voi dove siamo capitati, voi esperti di questo settore.
Dunque, Rimini da qualche anno ha la biennale del disegno.
Non so
se si è interrotta con la pandemia. Onestamente, io dopo la pandemia ho perso un attimo il controllo della situazione, ma per qualche anno, dal 2014 forse in avanti, persino 12, ogni due anni a Rimini si tiene un'importantissima biennale del disegno, cioè una settimana in cui ci sono tantissime mostre legate al disegno, all'illustrazione e al fumetto. A me è capitato di esserci per lavoro a Rimini e casualmente, con un colpo di fortuna clamoroso, era il periodo della Biennale, quindi ho fatto quello che dovevo fare per lavoro e sono andato poi in giro 2 giorni a vedermi tutte queste mostre gratuite, tra cui una mostra di Ugo Pratt con degli acquerelli da
meraviglioso, svenire, meraviglioso, corto maltese all'ennesima potenza,
incredibile.
No, noi invece vedevamo questi personaggi vestiti proprio da cartoni animati giapponesi.
Cosplay.
Se posso dirvi il mio punto di vista, per me i cosplayer non c'entrano nulla con l'illustrazione, cioè sono manifestazione giocosa di qualcuno che però non ha interesse nel disegno, ma ha interesse nel rappresentare il personaggio disegnato, che è una cosa diversa. Non dico che sia.
Certo. Ma infatti dalla rappresentazione passerei all'illustrazione, proprio perché quella che andiamo a illustrare adesso a Palazzo Pirola è Riccardo Guasco, che è dal 20 di maggio a Palazzo Pirola, veramente un'altra bella offerta culturale di Palazzo Pirola, di Gorgonzola, grazie a voi, grazie all'Apis e al Comune. Riccardo Guasco è un illustratore, proprio lo dico perché... mi sembra giusto iniziare, come abbiamo detto, mi è piaciuta molto questa chiacchierata perché abbiamo parlato della rappresentazione con i cosplay, del fumetto in quanto tale, abbiamo rispolverato un po' la satira e le vignette e adesso andiamo all'illustrazione. Ecco, se dovessi darmi in 3 parole la differenza tra l'illustrazione e quello di cui abbiamo parlato adesso, quali sono le caratteristiche principali con cui dà la differenza?
Dunque, Riccardo Guasco è un illustratore di manifesti. A lui interessa sostanzialmente l'immagine che tu vedi, nel senso che lui ha certamente, come l'illustratore di una tradizionale piuttosto che il fumettista, un concetto o una storia da raccontare, ma lui la esprime in un'unica pagina, in un'unica tavola, con dei colori, con degli inserimenti che magari gli vengono chiesti dal committente, ma sostanzialmente a lui interessa più che l'effetto pittorico, gli interessa l'effetto grafico che deve raggiungere il fruitore, il cliente dell'azienda che gli
allora,
il manifesto o
certo
delle...
Allora, io ci ho visto un bel po' di semiotica per quanto riguarda l'uso dei colori.
Cos'è
la scienza che studia i segni.
Vedi?
Cioè l'uso del colore, l'ho visto.
Non dimentichiamoci che Riccardo Guasco è nato nella stessa città di Umberto Eco.
Vedi? Il re della semiotica. Ci ho visto tanto quello come uso dei colori, la cosiddetta pregnanza, cioè l'uso degli spazi, eccetera. E poi io ci ho visto degli echi di quella che è l'illustrazione d'inizio secolo, ovviamente, d'inizio Novecento. Ho visto uno dei miei eroi, ho visto Fortunato De Pero. Mi sbaglio? Me lo sono sognato.
Riccardo Guasco si ispira a tutto quel periodo che va dagli anni 10 agli anni 30.
Anni splendidi, secondo me, per quanto riguarda la grafica, c'è già il futurismo, sì.
Non ha il minimo problema ad ammetterlo. Direi. Lo reinterpreta, credo, in maniera assolutamente. Io a lui ho espresso qualche dubbio all'inizio della sua carriera, attenzione a non fossilizzarti nel copiare uno stile, e lui invece, senza preoccuparsi di questo, ha continuato con questo stile aggiungendoci qualcosa che è soltanto suo e che nei corrispondenti autori, che potevano essere il Dudovic piuttosto che De Pero, piuttosto che Mancioli, una serie di illustratori che hanno fatto la fortuna del manifesto in quegli anni, lui ci aggiunge l'ironia, ma soprattutto la gentilezza, la leggerezza. Riccardo Guasco
lo trovo molto
quasi poetico.
Sono d'accordo. Ascolta una cosa, io in una delle mie vite passate lavorative ho lavorato per Campari. E quando ho lavorato per Campari,
io invece li ho bevuti e basta.
io non riesco più.
Ho avuto possibilità di avere accesso al loro archivio, perché devo fare un lavoro per la loro sede di Sesto, e ho visto i disegni originali, appunto, di Ludovic, di Campiello, eccetera, quindi su grosse dimensioni. Io non ho ancora visitato la mostra di Guasco. Gli originali di Guasco sono anche questi piuttosto grandi, oppure i disegni grandi?
Queste sono riproduzioni digitali, perché lui lavora avendo la disponibilità del computer oggi, delle tavolette, di tutto quel diavolo che si può avere. Lui lavora soprattutto in digitale. Noi abbiamo riprodotto 5 manifesti in dimensione abbastanza grande, 50x70, e poi ci sono 50 stampe che sono 30x40. Il bello questo ci tengo a dirlo, il bello di questa mostra, di queste riproduzioni, è che noi ormai ci siamo abituati a guardare queste immagini sul telefonino, al massimo su uno schermo di computer, ma vederli stampati così bene dal vivo
è un'altra cosa.
Mi sento di poter dire che quello che vince è l'immagine, cioè non mi interessa avere un originale dipinto a tempera piuttosto che una ad acquerello mi interessa avere un'immagine bella, stampata bene, con i colori giusti, come li ha pensati chi l'ha voluta fare, e vi devo dire che Riccardo Guasco è uno dei pochi che mi fa provare soddisfazione nel guardare l'immagine.
Ascolta, il vostro, proprio perché mi parli di immagine, scusami se ti interrompo, ma mi è venuto su un po' la libidine, volevo capire se anche per questa mostra c'è il vostro sfiziosissimo catalogo.
Purtroppo no, questa mostra catalogo.
Perché io adoro i vostri cataloghini, io sono collezionista dei vostri cataloghini.
Purtroppo questa mostra è stata realizzata un po' di corsa nelle ultime settimane. E quindi non siamo riusciti a fare il catalogo.
Ascolta, è un'eresia associare lo stile di Guasco con una certa parte della carriera di Lorenzo Mattotti o no?
Secondo me sì, perché sono profondamente diversi. Mattotti ha uno stile, credo, inimitabile. Anch'io assolutamente. Ha un livello di poesia che è più sfumato, più evocativo, ci devi mettere tanto del tuo. Riccardo invece ti suggerisce qual è l'aspetto umoristico e qual è l'aspetto poetico delle sue immagini. E il bello di Riccardo, credo, è che quello che sembra di capire dalle immagini, cioè un autore che può essere gentile, ironico, leggero, ma contemporaneamente profondo, lo riscontri poi nella realtà. Cioè Riccardo è esattamente come sembra dalle sue immagini, e questo vuol dire che quello che lui disegna, propone, lui ce l'ha dentro, è un autore sincero, e senti, questo a me sembra un grande valore.
Mi sembra una bellissima chiusa di questa chiacchierata, ma io mi raccomando, fammi sapere quando hai tempo per un caffè,
quando sarai qui, non il 10 di giugno.
Guarda, il 10 sono anch'io,
il 10 di giugno non credo.
La mostra sarà aperta, ricordiamolo, ma lui non ci sarà per
sono a Reggio a vedere Zucchero a soffrire. No, va bene, grazie davvero da parte di tutti noi della chiacchierata, davvero
va bene. Dai, allora ricordiamo gli estremi della mostra, esatto. Dove, come, gli quando e gli estremi, cosa sono gli orari?
Spigoli, Palazzo Tirola fino al 18 giugno, aperta venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina e pomeriggio.
Ok,
allora la prima volta che Flavio mi invita a fare colazione, io andrò anche a vedermi.
Anche domani mattina, no, domani
mattina, però
domani,
sabato.
Però domani è venerdì.
Però sabato, non è male. Grazie mille, Cristoforo.
Comunque, per me che sono un ignorante, no, per me che mi hai fatto incuriosire davvero, credo che verrò insieme a Filippo.
Sì,
a vedere,
sì, andiamo a berci il cappuccino e poi la mostra. Sì, sì.
Va bene, ok, allora ci vedremo lì.
Grazie Cristoforo.
Andiamo in musica, grazie
Cristoforo.
Ciao, grazie mille.
Ritorno di fiamma per Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Come andiamo bene, seguiteci sui nostri social Facebook e Instagram, Gorgo Radio ci trovate. Se volete ascoltare le nostre 111 puntate, basta andare nella sezione 111. Podcast.
È un po' che non facciamo più TikTok.
Sì, TikTok. Non ti preoccupare, te. Allora, comunque,
facciamo TikTok.
Ok. Podcast, nella sezione podcast, potete ascoltare tutti i nostri programmi, tutti quelli che volete. Quanti contenuti avremo fatto?
Siamo a 1000 puntate più o meno.
Di tutto.
Più o meno all'incirca un migliaio di post diversi.
Quanti ascolti siamo? Più di 20.000?
No, gli ascolti siamo a 140.000.
Ce l'ho 20.000 io di artisti.
Ce l'ha 20.000 solo lui.
Ah, sono rimasto
noi di Cab ne abbiamo quasi 30.000, più o meno, sì. Mentre Flavio è attorno ai 26. Ci pagano.
Non ci paga nessuno.
Cioè, soldi proprio. più
orologico,
con la orologico no, orologico è si è quasi fermato, però è arrivato anche lui attorno ai 30. Devo mandare il riassunto.
Bravo, bravo.
Devo mandare
il riassunto. Invece Natural Women,
Natural Women sta crescendo, perché finalmente ci sono le puntate e quindi magari qualcuno le ascolta.
Grande,
però io le ascolto ogni tanto, a me piace la loro trasmissione.
Sono brave, sì, loro sono brave.
Sì, sì, alla fine
sono delle donne, cioè simpatiche, sì, cioè carino.
Chiacchierano di cose, sì, di donne.
Sì, giusto, giusto.
Va bene, quindi continuate ad ascoltare le nostre puntate nella sezione podcast e anche in diretta sulla nostra radio.
Bravo. Ma se volete vederci, se
sì,
volete vederci
su YouTube, andate su YouTube.
Esatto.
Io mi sono mai guardato.
Ma se volessero venire di persone,
il 27,
venite, venite.
Per esempio, il 27
alla Imiran, sabato.
Bravo. Hanno un fine settimana che praticamente li saturiamo.
Sì. Sabato 27 perché? Dalle 9 siamo all'Istituto Maria Immacolata.
Sì, al famoso EMI.
EMI, esatto.
EMI New York. Sì.
Sì, e come domani che fanno la, aspetta, la Sga Day, che
Suor
Giovanna Antida Day. Sì, che è la patrona e la fondatrice dell'EMI, no? E quindi lo chiamano lo Sga Day.
Bellissimo, mamma mia.
Vabbè. E niente, comunque sì, ci sarà l'EMI Run e noi saremo lì a commentare un po' la corsa, animare un po' fino al primo pomeriggio. Quando invece dall'altra parte in Piazza della Repubblica,
no, all'oratorio, no,
l'oratorio San Luigi, ci sarà la, che numero è?
La deve essere la settima, ottava edizione della Caccia ai Tesori
a San Luis,
che
San
è praticamente Louis. Sono tutte le scuole elementari e medie della città,
sì,
che vanno a trovare i tesori della nostra città, che sono appunto le associazioni.
Bello.
E partono dall'oratorio San Luigi, partono e tornano, fanno, sono 20 associazioni, loro vanno in queste associazioni, ci sono delle domande, insomma dei premi, e poi alla fine ci si ritrova tutti lì all'oratorio San Luigi e c'è una grande festa.
Quanti,
e...
quanti bambini
sono? Esatto. Ad oggi sono 400 bambini iscritti, più poi ci sono tutte le associazioni che sono una ventina. No, è stata, diciamo, la Caccia ai Tesori è stato il primo grande evento che ha coinvolto tutte le associazioni, e questo bisogna dare atto alla Consulta delle associazioni quando funzionava, che ha fatto un enorme lavoro in quegli anni lì, e è venuta fuori una cosa molto bella. Continuiamo, noi continuiamo.
Beh, a farla, a darne atto anche alla vostra associazione,
sì,
che,
sì,
è,
sì,
che
certo,
è poi quella che ha promosso, certo, e realizzato questa,
ed è l'associazione là?
Centro Culturale,
Centro Culturale del
Presidente. No, assolutamente la Caccia ai Tesori,
anche perché l'idea è venuta a voi, cioè,
sì, sì,
voi.
Sì, 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 no, al nostro presidente Mauro, Andrea, sì, sì, l'hanno messo in piedi, gli ho dato supporto tecnico, ovviamente.
No, ma perché come idea è geniale, cioè alla fine tu porti i bambini a conoscere le associazioni, scoprono che esistono, sanno che cosa fanno, gli fai delle domande, gli dai un premio,
certo,
insomma,
che poi è il ghiacciolo, il premio.
Sì, vabbè, ma bambino non è che gliene frega, gli dai una Vespa quando vai al Vespa Club, certo, a fare questa, certo, cosa, però cioè vengono lì, si intrippano, hai capito, molto bello. E poi un domani dico, ah, ma c'era un Vespa Club a Gorgonzola.
Beh, però anche questa cosa qua dell'Imiran, mi sembra che raggruppi qualcosa come 600-700 persone.
Sì, allora, cioè, diciamo che lì sono tutti quelli che frequentano o hanno frequentato la scuola e che quindi vanno a questa gara, che poi in realtà non è una gara, cioè è giusto, sì, per fare, certo, una giornata di divertimento a chiusura dell'anno scolastico, dove si fanno questa, no, cosa qua.
Questo è per dire che ai detrattori della città di Gorgonzola, scusatemi questa vena polemica,
no,
ma
no,
la devo,
no,
no, no, la devo,
non
la devo,
si è mai detto
che
no,
non ci sono cose.
Dicono che a Gorgonzola è una città morta, cioè per dirti, solamente negli ultimi due weekend,
cioè, veramente, fatto... potevi fare l'elenco, esatto, delle cose che volevi fare
tra,
perché...
il parco, ieri con, cioè domenica, sì, con Nessuno Escluso, la Caccia ai Tesori, l'Imiran, la Notte Bianca, poi...
Sì, ma la settimana scorsa, cioè, c'era Jane Austen, c'era,
esatto,
cioè,
sì,
c'era un sacco di roba,
c'era
quindi
il mondo. Quindi Gorgonzola è una città molto ricca, per fortuna, per fortuna,
no,
e per fortuna che ci sono tanti volontari che si spendono per far sì che
questi hai voglia,
sì.
Ma poi... non c'è solo Gorgonzola, c'è anche Bellinzale,
esatto, infatti, vuol dire esatto. Io per esempio amo lo yogurt ma non bevo tanto il latte. Se volessi approfondire l'argomento,
vieni domenica 28 alla Sagra del Latte a Bellinzago, dove anche lì al pomeriggio, giusto, direttore Varo?
Sì, dalle
pomeriggio
15.
Gorgo Radio presente alla Sagra del Latte, gentile ospite della Proloco di Bellinzago, che salutiamo e ringraziamo.
Saluto anch'io, me l'ha fatto suonare tanto col Milanestrone.
Grandi.
Al parco, che non mi ricordo come si
bello,
chiama,
bello,
però
bello
è l'unico
parco,
bello grosso,
bello,
che c'è,
sì,
a Bellinzago, che è in centro,
sì,
tra la chiesa.
Scusa, poi vorrei anche ricordare magari la festa del country che abbiamo fatto un paio di
settimane
fa. Podcast scaricato.
Podcast è caricato. Quindi Laura, che ci hai chiesto come poter riascoltare la
Francesca.
Francesca Laura.
Sì, gli abbiamo mandato anche una mail, quindi
ok, perfetto, va bene. E invece se volete ascoltarlo voi lo trovate, perché c'è anche un podcast dei nostri live, quindi se vi siete persi noi che facciamo i cretini in giro, ecco, potete continuare a riascoltarci.
È vero, scusate, volte. Io mi riallaccio un attimo. 27-28 fatevi vedere. Cioè noi vi aspettiamo o a Limirano, a Bellinzago.
Poi adesso sono arrivati anche i cappellini nuovi.
Tra l'altro bellissimi, insomma. Sono molto New York, mi piacciono un sacco i cappellini nuovi. E volevo anche dire una cosa, oggi è Santa Rita, la protettrice dei casi impossibili. Scusate se la butto sul personale, ma volevo ricordare il mio primo gruppo. Perché se ce l'abbiamo fatta noi a suonare, potete farcela.
Io invece volevo ricordarti che appena usciti i cappellini, ne avevo 5 in macchina, è arrivato Paolo Elefante, se ne è messo su in testa subito uno. Cioè proprio.
Eh sì, perché è venuto da me a chiederlo, gli ho detto di no. Gli ho detto no, tengi le mani.
Mamma mia.
Grande Paolo. Grande,
no, sono Paolo. Fighi i cappellini e vi aspettano, ragazzi.
Dai. Va bene, dai, allora ci vediamo tutti o sabato o domenica in giro.
Assolutamente.
In attesa vediamo del grande evento
che sarà
del
10 giugno.
Non è la finale dell'Inter.
Decisamente no, che noi non ce ne frega niente. La notte bianca. Sarà la notte bianca.
Ah, perché
quindi
c'è una finale.
No, no, non seguiamo il calcio. Non so niente.
C'è una partita a voce tra Scavo e
Zucchero a Rezio.
Ah, ma è già il finale.
È il quinto blocco.
Ma che presto oggi.
C'è una finale. Non sapevo che c'era.
Vabbè. Come andiamo bene.
Va bene.
E il 12 giugno ne parliamo.
Che cos'è il 12
cose
giugno?
Turche il 10 giugno.
Sì, 24.
Va bene, ne parliamo più avanti.
Ne parliamo.
Radio. Ciao a tutti.
Gorgoradio. Questo jingle qui tira ancora.
Per fortuna che qualcosa tira.
Ciao a tutti, vi vogliamo bene. Buonanotte. Settimana prossima. Ciao.
Ciao Walter, fammi le compilation.
Gorgoradio. La radio dei grandi eventi.